la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di martedì 16 giugno apriamo anche questa mattina la nostra newsline. Buongiorno da Chiara Brilli studio e dalla redazione. Un saluto a Gianni Messeri dall'AMMA per le previsioni per oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci avviciniamo sempre più verso una situazione di anticiclonica sempre più importante anche in Toscana.
Sì, assolutamente sì, in particolare dalla giornata di mercoledì l'estate inizia a far sul serio, avremo modo di sperimentare quindi temperature veramente molto alte, valori che raggiungeranno i primi 34 gradi, poi si porteranno sui 36, 37, 38 gradi, quindi alle soglie dei 40 gradi. L'estate inizierà senz'altro a fare sul serio. Limitatamente alla giornata di oggi invece ancora un po' di instabilità pomeridiana, bel tempo ovunque al mattino con addensamenti invece nel pomeriggio nelle zone interne, c'è la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco in particolare sui rilievi di Appennino ed Amiata. In serata naturalmente torna il cielo sgombro da nubi, i venti sono di brezza, i mari poco mossi, le temperature oggi iniziano a salire, massime che comunque si dovrebbero fermare intorno ai 32 gradi, in particolare nella piana fiorentina sono attesi valori più alti. Domani abbiamo detto inizia invece a fare caldo sul serio, prevalenza di bel tempo, qualche addensamento nel pomeriggio sui rilievi, ma soprattutto temperature che salgono e raggiungeranno molto probabilmente 34 gradi sempre nella piana fiorentina. Direi che è tutto.
E allora grazie a Messeri all'AMMA, ulteriori particolari nel corso della settimana naturalmente, una breve pausa e torniamo con voi.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com. Inaugurazione giovedì 18 giugno alle 20.30 con Marcello Flores e Giovanni Gozzini per riflettere sulle radici e i meccanismi dell'odio. A seguire, il più celebre gruppo italiano di world music, Banda Icona, in concerto.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra. Viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno, I Persiani di Eschilo nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it, promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Il Festival della Sintesi torna con il suo viaggio tra mondi diversi, o forse no. Il mistero millenario della Sacra Sindone, sintesi della storia di Gesù. L'omaggio a Pinocchio e al suo inventore Carlo Lorenzini con Giordano Bruno Guerri. Le mostre, i talk, l'imperdibile reading di Peppe Servillo. La strana sintesi tra Salgari e Puccini. I premi a Enzo Iacchetti e alla giornalista Lucia Goracci. Questo e tanto altro al Festival della Sintesi. Dal 17 al 20 giugno a Lucca, alla ricerca di brevità intelligenti e necessarie. Info su festivaldellasintesi.it.
Nasce il Cammino 44, Sant'Anna di Stazzema, Monte Sole. 180 km in 13 tappe tra Toscana ed Emilia-Romagna, lungo i territori della linea gotica tra natura, storia e memoria. Scopri il percorso, le tappe e tutte le informazioni su cammino44.it. Un progetto di Liberation Route Italia realizzato con il contributo di Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna. Appuntamento sabato 20 giugno dalle 9.30 in Piazza Duomo a Pietrasanta per l'inaugurazione e la partenza della prima marcia del Cammino 44.
Tempo Reale presenta Fluxus 3, il concerto del format Maggio Elettrico. Un percorso improvvisativo attraverso le visioni di John Cage, Giuseppe Chiari, Yoko Ono e Toshi Chiyanagi, tra strumenti, elettronica e performance. Sabato 20 giugno, ore 20, sala orchestra del Teatro del Maggio. Info e biglietti su temporeale.it.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea, in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio. Tutte le info su murateartdistrict.it.
Controradio.
Alle 8 e 11 minuti in Newsline iniziamo subito a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale dall'home page di controradio.it. La vicenda della banca privata del crimine, la cosiddetta banca fantasma, oggetto di una conferenza stampa ieri in procura. L'apertura dal Corriere Fiorentino, gestita da un cittadino cinese a Prato al servizio di vari clan, movimenti per 100 milioni l'anno. Operazione della DDA fiorentina, 41 arresti e 57 indagati. I soldi dei pronto moda, la droga, il riciclaggio. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Prato, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze, hanno arrestato 41 persone coinvolte a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. A capo dell'organizzazione, un cittadino cinese, anziano, da tempo a Prato, aveva messo in piedi una banca clandestina per permettere a camorra, 'ndrangheta ed altre criminalità italiane ed albanesi di acquistare partite di droga e merci, restando nell'ombra, invisibili nell'anonimato, e insieme per riciclare i proventi del narcotraffico. Un centinaio di milioni l'anno negli ultimi 3 anni, la cifra movimentata da un'organizzazione destinata a crescere. Dunque una banca al servizio delle criminalità organizzate italiane ed albanesi, con interessi soprattutto in Spagna ma anche in altri paesi europei, senza lasciare tracce attraverso il sistema dei cosiddetti soldi volanti, basato su un giro di compensazioni di debiti e crediti tra aziende del pronto moda pratese ed altre. Un circuito capace di far saltare tutti i percorsi di tracciamento. I collaboratori del cittadino cinese, vero e proprio anello di collegamento tra le criminalità italiane e internazionali, operavano con le stesse modalità della Wala, il sistema di pagamento della tradizione islamica, tramite collettori e intermediari per trasferimenti virtuali anonimi. Organizzazione a cui era collegato anche un sistema di ingresso illegale di cittadini cinesi via Serbia con destinazione Prato.
Rimaniamo a Prato, dove c'è attesa per la nuova giunta. Biffoni appronta la giunta, un ex carabiniere assessore alla legalità. Il richiamo sul Corriere dalle pagine interne della Nazione di Prato: la squadra di Biffoni è quasi pronta, ultime trattative, il tempo sta per scadere. Allora noi ci colleghiamo con Giorgio Bernardini. Ben trovato, Giorgio.
Buongiorno Chiara, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, ci siamo sentiti in aggiornamento ieri mattina con il quadro che andava delineandosi ancora di più a pochissime ore a questo punto dalla ufficializzazione, ma insomma il quadro possiamo dire sostanzialmente è chiaro.
Sì, ci siamo veramente, insomma, dopo oltre 2 settimane dalla vittoria appunto di Matteo Biffoni al primo turno, la squadra è delineata. Non è stato molto semplice, insomma, per il sindaco per la terza volta, Matteo Biffoni, diciamo così, mettere pesi e contrappesi rispetto alla parità di genere e anche, insomma, alla rappresentanza dei partiti. Quello che spicca da subito sono 2 figure tecniche. Matteo Biffoni aveva detto proprio ai nostri microfoni che si voleva affidare, diciamo così, all'esperienza di alcune persone che fossero immediatamente dentro le cose, e le persone insomma a cui faceva riferimento sono delineate e sono appunto Paolo Marchese Morello, che insomma molti di voi conosceranno per essere il direttore generale del Meyer, che insomma si affrancherà da questa posizione, sarà sostituito probabilmente da Gelli e verrà a fare l'assessore a Prato che conosce molto bene, e poi l'altra figura tecnica dovrebbe essere quella di appunto una persona che si occupa di sicurezza, di legalità. Vedremo cosa dirà Biffoni anche rispetto al nome della delega, lo sappiamo quanto sono importanti le parole anche in politica, e l'identikit è quello di un ex carabiniere andato in pensione da poco, insomma probabilmente qualche giornalista si è fatto già un'idea su quale sia questo nome, però è sempre difficile, il giornalismo non è solo caccia ai nomi, anche per rispetto di tutto questo aspettiamo che Biffoni lo indichi e lo dica insomma a voce alta, magari proprio oggi come ci aspettiamo, e vediamo insomma quale sarà la scelta. Poi per il resto le scelte sono appunto affidate ai partiti, ovviamente la truppa più insomma consistente è quella del Partito Democratico, dove ci saranno appunto oltre al sindaco, che sappiamo essere del PD, 5 persone indicate, 3 sono figure molto vicine a Matteo Biffoni, parlo in particolare di Gabriele Alberti, che è stato ex presidente del Consiglio Comunale 2 consigliature fa, anche insomma le figure di Ilaria Santi, che si occuperà della scuola, e di Benedetta Squittieri, che si occuperà probabilmente di deleghe economiche.
Ecco,
sappiamo
Giorgio,
benissimo.
Abbastanza confermata insomma la posizione da vice sindaco dello Schleiniano Blasi.
Sì, stavo arrivando proprio lì, perché Diego Blasi, sapete appunto il portavoce del PD toscano, alla fine l'avrebbe spuntata e sarebbe indicato come vice sindaco, quindi insomma anche una figura importante all'interno della giunta. Ricordiamo che Blasi nella giunta di Ilaria Bugetti già era assessore e si occupava del centro storico, vedremo quali sono le deleghe che gli sono affidate, comunque il ruolo di vice gli dà una posizione importante. Assieme a lui, sempre tra gli schleiniani, ci sarà appunto Sanzò, che è una insomma assessora di grande esperienza, ha già fatto diverse consigliature da assessora con vari sindaci, anche con Matteo Biffoni, quindi insomma una figura a lui nota, anche se non vicina a lui dal punto di vista della sensibilità politica. Quindi questi sono i 2 nomi geniali, oltre ai 3 che appunto pronunciato più vicini a Biffoni. E poi per il resto invece una figura indicata da AWS, che insomma dopo una grande faida interna dovrebbe essere arrivata all'indicazione del nome di Maria Rita Cecchini, che è una esperta di ambiente, tant'è vero che insomma ex presidente pratese di Lega Ambiente. A chiudere il cerchio c'è la lista civica di Matteo Biffoni, che avrà Enrico Romei come assessore allo sport. Ricordiamo che la lista civica di Biffoni ha preso il 17,5%, quindi diciamo un solo assessore rispetto alle quote è anche relativamente diciamo una quota bassa, però dovrebbe essere compensata dal fatto che sarà individuato probabilmente, almeno questa è l'indicazione che darà Biffoni dal Consiglio, Presidente del Consiglio Comunale, un altro componente della lista civica, ovvero Lorenzo Sbolgi.
E una riflessione davvero in conclusione, poi a questo punto ci riaggiorneremo ad ufficializzazione avvenuta, che potrebbe essere diciamo nelle prossime ore al 99% entro domani, insomma la quadra verrà definita, ma perché così tanto, oltre 2 settimane, certo gli equilibri, le trattative interne, insomma che giunta ha portato a questa dilazione anche dei tempi?
E questo se lo chiedono in molti in realtà, perché la forza con cui Matteo Biffoni aveva vinto il primo turno le elezioni era una forza che gli permetteva probabilmente di esercitare più in fretta anche l'organizzazione del potere per questo terzo mandato, però è evidente, è del tutto evidente che soprattutto quello che è accaduto dentro il PD e insomma il fatto che un sindaco riformista si trovi a fare in questo momento una giunta all'alba di una nuova campagna elettorale per le politiche, lo ricordiamo sempre che l'anno prossimo comunque vada ci saranno le elezioni politiche e all'alba, ricordiamolo anche questo insomma, visto che ne parlate spesso anche insomma quando parlate di politica, dei congressi che ci saranno probabilmente dall'autunno in poi del Partito Democratico, ecco questi equilibri secondo me hanno inciso moltissimo da trovare ovviamente in quello
Prato
che è stato insomma,
non significa solo Prato, insomma tanti risvolti anche per tutto ciò che riguarda la scacchiera politica non solo regionale ma anche delle prossime scadenze, come dicevi, a livello nazionale. Allora staremo a vedere quanto è aderente, no, la fotografia che ormai va delineandosi però rispetto alla formalizzazione del Biffoni Ter. Grazie a Giorgio Bernardini, ci riaggiorneremo.
Grazie a voi, ci sentiamo per l'ufficializzazione.
Alle 8:20 minuti vogliamo andare a Livorno, vogliamo andarci con la FIOM che compie 125 anni e lì li festeggia perché è nata proprio il 16 giugno 1901 nella sede della Fratellanza Artigiana a Livorno, dove si svolse il congresso fondativo. Ben trovato a Daniele Calosio, segretario FIOM Toscana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Partiamo dal significato di questa celebrazione che naturalmente ha lo sguardo rivolto al passato, ma tanto in termini di connessione anche con il presente, di centralità, insomma, dei diritti del lavoro. Assume un'occasione così importante che vedrà il segretario della CGIL Landini, il segretario della FIOM Michele De Palma partecipare oggi alle iniziative.
Beh, insomma, permettetemi una brevissima considerazione. Siamo un'organizzazione sindacale la più vecchia del paese in assoluto, perché basta pensare che la nostra confederazione è nata 5 anni dopo che era nata la FIOM. Nasce la CGIL nel 1906. Quindi, essendo il sindacato industriale più vecchio del paese, possiamo dire con orgoglio, ma anche con tanta responsabilità, di aver attraversato l'interezza delle fasi più complesse anche di questo paese. Siamo nati per tutelare le persone, per cui hanno bisogno di lavorare, e poi abbiamo aiutato a costruire una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica antifascista, democratica, dove l'uguaglianza è il tratto che caratterizza la nostra carta costituzionale. Siamo un po' orgogliosi di questi nostri 125 anni, che insomma ci fanno, come diceva lei, guardare sia al passato, ma non tanto uno sguardo al futuro, con i piedi nel presente, perché affrontiamo quotidianamente crisi, situazioni complesse, riguardano le persone che rappresentiamo, e cerchiamo sempre di portare quelle soluzioni rimanendo anche noi stessi, ecco, a quei valori di 125 anni fa.
Ecco Calosi, raccontando anche l'impegno della FIOM sul nostro territorio attraverso i nostri contenuti cross mediali, anche i nostri podcast, quali sono le priorità oggi di un sindacato che sicuramente deve, come dicevamo, riflettere anche quali sono i bisogni della trasformazione sociale, produttiva, generazionale, a fronte poi di gestioni e di comportamenti da parte delle multinazionali, dei fondi finanziari che tendono sempre più, no, a svuotare il quadro produttivo e di conseguenza anche di sostenibilità del contesto industriale toscano?
Ecco, anche in Toscana siamo in una fase, non dico complessa, ma molto molto pericolosa, perché stiamo attraversando una situazione di crisi industriale dal nord al sud della regione, che investe interi comparti, dal comparto degli accessori moda, passando per tutti i settori dell'automotive, sia delle due che delle quattro ruote, per arrivare poi dopo all'annosa vicenda di Piombino e alla siderurgia. E noi abbiamo bisogno di una centralità anche da questo punto di vista delle istituzioni, a partire dal governo, ma anche dalla regione toscana, che possano essere anche soggetti di indirizzo economico. Noi siamo di fronte a dei modelli, lo diceva lei, di cambiamenti epocali, perché siamo nel mezzo di una transizione digitale, nel mezzo di una transizione energetica, e lo facciamo tutto in assoluta assenza di una strategia industriale da parte del governo. Cioè, noi siamo un paese che siamo il secondo paese industriale d'Europa, la Toscana è una tra le prime tre regioni industriali d'Italia, dove tutto questo non viene messo mai all'ordine di giorno su che tipo di modello di sviluppo vogliamo dotarci e come aiutiamo le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Noi spesso, quando succede le crisi, chiediamo ammortizzatori sociali, perché è l'elemento principe che prova a tutelare il reddito delle persone e che fa sì che le persone che stanno diventando povere abbiano quel minimo che li garantisca per vivere. Noi dobbiamo fare un passo in più, che è quello appunto di provare a non far diventare povere le persone che lavorano nel settore dell'industria. Questa cosa ci vuole una volontà collettiva. Io credo che una regione come la nostra, che ha determinati valori che sono molto più forti rispetto a quello che può esprimere il governo, potrebbe essere un laboratorio. Noi chiediamo alla regione di stare attenta su questo, un'attenzione vedo che su tutto il settore manifatturiero insomma tarda ad arrivare, tanto è molto probabile che nel mese di luglio ci sarà una grande mobilitazione di tutti i settori industriali della Toscana, perché stiamo attraversando una crisi che non abbiamo mai visto in passato, perché anche l'aumento dei costi dell'energia derivanti da guerre che i lavoratori non hanno voluto, oggi vengono pagati esclusivamente da coloro che lavorano, che vivono del proprio lavoro o che hanno vissuto del proprio lavoro come pensionati. Quindi quello che dicevamo 125 anni fa, che dicevamo nel 44, che chi ci ha preceduto scioperò contro per il pane, il salario e la pace, ecco, oggi noi siamo in quell'esatta condizione, quindi quei valori continuano ancora a attraversarci.
Grazie, grazie al segretario FIOM Toscana Daniele Calosi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ricordiamo che oggi, appunto, nel giorno dell'anniversario della nascita della FIOM, si terrà l'iniziativa dal titolo La storia al lavoro dalle 10 presso il Cinema Teatro Quattro Mori a Livorno, aperta da Luca Salvetti, lo stesso sindaco, tantissimi gli interventi naturalmente della dirigenza del sindacato, ma con la partecipazione anche del presidente di Libera, Luigi Ciotti, del presidente di Emergency, Rossella Micio, e poi ancora il rettore dell'Università per Stranieri di Siena Montanari. I lavori saranno conclusi dal segretario generale della FIOM Michele De Palma e vedranno anche la partecipazione del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Alle 8:28 minuti, avvicinandoci al GR di Popolare Network, vi ricordiamo che subito dopo su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali, Prato, la corresponsabilità della città, in qualche modo proseguiremo le riflessioni che abbiamo aperto anche con Calosi della FIOM e rifletteremo sullo sfruttamento lavorativo, sull'illegalità nel distretto pratese, in particolare all'interno del sistema produttivo a conduzione cinese, con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. Vi lascio con un'ultima notizia dalla stampa locale di oggi, che purtroppo non troverà, immagino, consensi nell'utenza del trasporto pubblico locale. Dalla Nazione, bus e tram scattano gli aumenti. La giunta regionale ha approvato la delibera che porta il ticket singolo a 2 euro dal 1 agosto, ritocchi più contenuti invece per gli abbonamenti under 26, le corse extraurbane dovrebbero restare invariate. Apertura dello stesso taglio anche per la Repubblica, biglietti dei bus via gli aumenti, abbonamenti, sconti per gli studenti, oggi l'annuncio delle nuove tariffe, dunque ve ne daremo conto. Tutto questo sui nostri canali crossmediali, rimanete su Controradio. Start out. Never done to meet you like an ordinary creature.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Il vicepresidente americano Vance ha detto che il memorandum tra Stati Uniti e Iran comprende anche il ritorno degli ispettori internazionali nei siti nucleari iraniani. Il testo dell'accordo non è ancora pubblico. È però chiaro come la questione nucleare debba essere negoziata nei 2 mesi successivi alla firma dell'intesa attesa venerdì. Tra le incognite principali, la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito per l'ennesima volta che la battaglia in Libano non è finita, che non ritirerà l'esercito dal paese vicino e che si ricandiderà alle elezioni del prossimo autunno.
Ci sono stati almeno 2 attacchi ucraini in territorio russo, sarebbe stato colpito un deposito di petrolio a Krasnodar nel sud e secondo le autorità locali sarebbero state chiuse anche delle strade che portano al ponte che collega Russia e Crimea. Sarebbe poi stata attaccata una grossa raffineria vicino Mosca, non è chiaro in entrambi i casi se ci siano vittime. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno fatto in queste ore diversi feriti nella regione di Kharkiv, nell'est. La guerra tra Ucraina e Russia sarà tra i temi del G7 di Evian in Francia. I leader europei chiederanno a Trump di riprendere in mano il dossier e di fare pressioni su Putin.
Sindacati metalmeccanici di CGL e CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux annunciata nelle scorse ore abbia una durata di 50 giorni come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo che erano stati minacciati poco più di un mese fa.
Nella notte un'auto è caduta nel lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo 2 persone, una donna che è riuscita a uscire dalla macchina e che ora è ricoverata, e un uomo che al momento risulta disperso. In queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, della guardia costiera e dei carabinieri.
A Cuba il turismo sta registrando un calo drastico, lo dicono i dati pubblicati dallo stesso governo dell'Havana. Nei primi 5 mesi del 2026, da gennaio a maggio, il numero dei turisti è sceso di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo è uno dei settori chiave dell'economia cubana. Il calo si inserisce anche in un contesto di continua pressione politica da parte degli Stati Uniti.
Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico, lo dice un rapporto UNICEF, in cui si parla anche dell'Italia, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate e alla siccità. A livello globale, i bambini esposti alla combinazione di siccità, ondate di calore e caldo estremo sono quasi 300 milioni. L'Agenzia ONU per l'infanzia ha commentato il proprio rapporto chiedendo sforzi urgenti per ridurre le emissioni inquinanti, sottolineando la necessità di proteggere i bambini anche attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico con code in uscita a Calenzano in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci ancora in direzione Firenze. Si segnalano inoltre sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze a causa del traffico intenso e di lavori code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena e tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze parte oggi Pitti immagine uomo alla fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Da giovedì 18 a sabato 20 giugno, Altipiani, Music No Borders, festival di suoni e sapori dal mondo, evento realizzato all'interno di Estate Fiorentina 2026. Primo appuntamento, dalle 19.30 a cena sudamericana e dalle 21.30 concerto con Garzas Bajeras. Secondo, cena greca e concerto con l'Azur. Terzo, cena palestinese e concerto con Amine Zalzouli and Friends.
Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge per una rigenerazione socioculturale e urbana. Ingresso libero, prenotazione consigliata, info programma teatredimbarco.it. I miei anni 70 con Mario Mascitelli e Stefano Bernardini. Uno spettacolo per rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Giovedì 18 alle 21.15 nel cortile, all'aperto del Teatro delle Spiagge.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e i nostri gesti di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. L'iscrizione è gratuita, scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Immaginari Contemporanei, scuola di Digital Imaging e AI Production. La Fondazione Studio Marangoni, con il sostegno di Fondazione CR Firenze, presenta una scuola per progettare i nuovi immaginari digitali. Un percorso tra video, cultura visuale e tecnologie generative. Sabato 20 giugno presso FSM Gallery, via San Zanobi 19 Rosso, dalle 10, i docenti introducono il corso e a seguire l'immagine espansa. Workshop con Manuel Zini, un laboratorio pratico di video, generazione AI e production mapping con Touch Designer. infostudiomarangoni.it.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università e indica il codice fiscale dell'Ateneo. 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Secret Florence 2026. Fino al 1 luglio, Firenze diventa un laboratorio del contemporaneo. Chiostri, cortili e spazi urbani ospitano performance site specific, prime assolute e omaggi tra musica, danza e arti performative. Un festival diffuso e gratuito che trasforma la città in esperienza. Scopri il programma su secretflorence.it. Isia Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes.
Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross-mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. ECOS, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.41, ben trovati alla seconda parte della newsline di questa mattina. Seguiteci anche in video su controradio.it e sui nostri social con la Controradio TV, ma naturalmente sulle nostre frequenze radiofoniche analogiche e digitali, perché quest'oggi andiamo a Prato. Perché andiamo a Prato? Perché a pochi giorni, anzi a questo punto potremmo dire a poche ore dall'insediamento della nuova giunta comunale, la diocesi di Prato ha presentato un documento dal titolo Oltre il distretto parallelo, che è stato elaborato dall'ufficio di pastorale sociale e del lavoro sotto la guida del vescovo Giovanni Nerbini. Naturalmente questo è un monito per la nuova giunta che sta per uscire, dicevamo, veramente a momenti. È un documento soprattutto dove la Chiesa chiede esplicitamente a Prato di smettere di fingere di non sapere e di riconoscere le proprie corresponsabilità economiche in qualche modo. Su Buzz Prato trovate una riflessione in questo senso firmata da alcune persone, a partire dal sociologo Andrea Valzania, proprio sul documento della Curia, che ha un duplice risvolto. È un documento estremamente interessante e ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale in città. Come dicevamo, al centro della vicenda c'è la dura analisi della Curia sullo sfruttamento lavorativo, sull'illegalità nel distretto tessile, in particolare all'interno del sistema produttivo a conduzione cinese, sistema che da 18-20 anni a questa parte, soprattutto dopo una pubblicazione sul distretto parallelo, è sempre stato visto come appunto un ambiente separato, avulso, lontano, distante, anche rimosso in qualche modo dalla città, che con la città non ha niente a che fare. Ora arriva la Curia e dice che il re è nudo, dice quello che ha aperto d'altronde tutti quanti sanno. Ne parliamo questa mattina con Daniela Toccafondi, che è presidente della Fondazione PIN Polo di Prato, Università degli Studi di Firenze. Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Buongiorno anche a Massimo Bressan, che è antropologo e presidente del Metastasio. Buongiorno Bressan. Vediamo se Bressan può sentirci, ma soprattutto se può esprimersi, cosa ancora più importante del sentirci. Alessandro Formichella, il Tirreno di Prato, giornalista di lungo corso. Anche Alessandro Formichella, buongiorno Formichella, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Ecco, stiamo parlando con interlocutori, interlocutrici che hanno, diciamo, varie vesti e hanno assunto da un punto di vista professionale e accademico varie vesti e hanno uno sguardo molto lucido, molto approfondito. Bressan, buongiorno. Buongiorno anche a te. Formichella, ho riassunto bene la vicenda?
Sì, Raffaele, in estrema sintesi, sì. Io ripensando un attimo, focalizzando meglio la questione, ho ripensato al, ovviamente, come dicevi anche te, annunciavi sul libro di Silvia Pieraccini del Sole 24 Ore, che uscì, se non sbaglio, nel 2011, dove si parlava del distretto parallelo, ma si parlava di un sistema che non era complementare, mi ricordo, al sistema del distretto tessile, ma era un sistema che viveva di vita propria quasi. Quello che mi viene da pensare invece, che mi viene da pensare anche allora, che l'analisi tecnica era sicuramente precisa, cioè andava a colpire, a segnare il primo report giornalistico serio fatto sull'argomento, ma che non si può dire e non si poteva già dire allora che non era complementare. Non è complementare sul piano tecnico del grande sistema, diciamo, industriale pretese del tessile di qualità, ma era complementare con la città. Era complementare con la città perché quel mondo lì avuto una forte connivenza, ovviamente opacità anche, opacità e va detta. Questo è un errore che la politica francese ha fatto ripetutamente nel non volerlo dire. Opacità, gli affitti dei capannoni, i consigli ben mirati dei tanti professionisti francesi, perché niente nasce dal niente e non si può assolutamente dire che questo sistema fosse autarchico, autosufficiente. C'è stato tutto un mondo che ha goduto di quello. Il documento, se posso aggiungere, della Curia arriva un po' in ritardo, permettetemi, perché la questione della ricchezza parassitaria a Prato è una cosa che si fa sentire ormai da molti anni, da molti molti anni. Ben venga, assolutamente sì. Mi stupisce che ci sia tutto un mondo invece laico, che ha fatto sempre riferimento alle grandi forze laiche della società o della politica, che invece questo non, ancora fa fatica a dirlo. Fa molta fatica a dire.
È molto interessante, Formichella, questa cosa che dici. Daniela Toccafondi, nello stesso tempo, noi per esempio abbiamo osservato che dalla crisi dei subprime, Lehman Brothers, Too Big to Fail, il 2008-2012, il PIL di Prato tenne perché c'era una parte della comunità cinese che spendeva, ad esempio. Questo a riprova del fatto che i sistemi economici non sono mai a compartimento stagno, diciamo così. Ci racconta lei che idea si è fatta di questa vicenda?
Allora, io ho scritto un articolo che è stato pubblicato su Economia e Management, che è la rivista della Bocconi, nel 2015, e in realtà mettevo in confronto il microcosmo, diciamo, di imprenditoria cinese, che è rivolto a una moda fast fashion, che fa abbigliamento, che va su segmenti di mercato, diciamo, medio-bassi, almeno in quel periodo, adesso un pochino si è innalzato, rispetto a quello che era la tradizione tipica pratese, non voglio dire storica, ma insomma neanche tradizionale, perché la realtà pratese è molto innovativa, però diciamo quella tipica, che invece faceva tutt'altra cosa, cioè tessuti per abbigliamento per segmenti molto alti di mercato, quindi per tutte le griffe della moda internazionali. E in effetti, dal punto di vista della produzione manifatturiera, le due entità sono due entità diverse, non hanno lo stesso mercato, non hanno lo stesso prodotto, non hanno lo stesso livello dei prezzi. Quindi diciamo la separazione che spesso si è detta è una separazione dovuta a questo fatto. In realtà è giusta la domanda, perché poi ci sono state una serie di relazioni o di intersezioni nei mondi economici che hanno portato comunque all'affermazione della comunità cinese. Io nel documento della Chiesa della Curia di Prato trovo un cambiamento di marcia. È vero che è tardivo, perché è vero che questo fatto di un'economia sulla rendita rispetto a un'economia produttiva ormai sono anni che qui si manifesta, però è anche vero che non possiamo dire tout court che c'è un fallimento della politica o una sottovalutazione della politica, cioè, o almeno nel primo momento c'è stata sicuramente, però voglio anche precisare che la politica spesso ha delle difficoltà nell'andare a valutare le situazioni, soprattutto per il fatto che ci sono degli accordi internazionali fra Italia e Cina che ostacolano il libero manifestarsi delle regole e delle leggi italiane, perché non c'è la reciprocità, quindi non abbiamo la certezza di poter imputare a un cittadino cinese un qualcosa che ha commesso o che ha fatto. Quindi abbiamo delle difficoltà proprio a operare con gli strumenti di cui normalmente che utilizziamo normalmente. Credo invece che questo documento della Curia voglia fare un passo in avanti e voglia far vedere che c'è un sentimento fra i cittadini diffuso di individualismo, opportunismo, ambiguità, secondo le regole anche dell'analisi economica, per cui tutti fanno quello che gli è più utile e privilegiando l'interesse personale rispetto a un interesse collettivo, che invece dovrebbe essere quello di regimare, di mettere a sistema anche i cittadini, nuovi cittadini residenti, di farli partecipi di un sistema comunitario per il benessere collettivo della comunità, del territorio.
È chiaro, questa distinzione.
Ecco, io credo che questo individualismo abbia portato veramente a una disgregazione di questi valori, che sono i valori fondanti di una comunità.
Questa distinzione è interessante, perché comunque ci racconta di un boccone troppo ricco per non essere motivo di enorme tentazione per il privato, diciamo così, in qualche modo, che poi diventa volontariamente o involontariamente il sistema. Bressan, come si esce da questa storia? Nel senso che la questione diventa complicata soprattutto quando le vacche sono magrissime. Bressan, puoi sentirmi? Bressan, se puoi sentirmi, dicevo, come si esce da questa storia? Nel senso che la questione diventa molto complicata quando si attraversa una crisi profonda. Che ne pensi?
Nel senso che...
Bressan, puoi sentirmi?
La domanda più facile. allora... Sì, ti sento, tu mi senti?
Ti
perché
sento bene,
io
vai avanti, credo
di essere
avanti.
Un po' in ritardo con il segnale.
Sì. Nel senso che la questione diventa molto complicata quando si attraversa una crisi.
Sì, è chiaro che le situazioni di crisi amplificano ogni tipo di... sì, però...
Allora, tu hai un ritorno, Massimo Bessara, che se non togli continui a sentire la mia voce che proviene da alcuni minuti fa, diciamo così.
Allora, c'è un problema di c'è un problema di linguaggio che è molto importante, cioè è chiaro che riferirsi a un sistema parallelo ci mette al riparo, per così dire, da tutto quello che accade in quel sistema. Quindi questo l'abbiamo un po' detto, cioè è come distinguere il puro dallo sporco, ecco. Ed è evidente che questo non è, che i due sistemi sono molto intrecciati, anzi non si tratta di due sistemi, si tratta di un solo sistema. Se ne esce con una forte inclusione degli attori che sono artefici del sistema produttivo dell'abbigliamento all'interno dell'establishment locale, della società locale, sia della comunità politica che della comunità economica, ed è qui il ritardo, cioè il ritardo non può averlo il vescovo. Il vescovo ha promosso un documento molto lucido, è in ritardo rispetto alla realtà, diciamo, che è andata molto avanti, ma non è che spetti a lui anticipare o descrivere quello che accade in un sistema economico. Il richiamo del vescovo è un richiamo etico, è un richiamo che guarda proprio alla necessità di superare le ipocrisie e arrivare ad un sistema locale che sia in grado di includere, come in alcuni casi sta accadendo, accade nella scuola, accade nella sanità, accade con le generazioni più giovani, in alcuni casi accade anche con le imprese. Per esempio, nel caso della CNA abbiamo un nutrito gruppo di imprenditori cinesi che sono associati a una sezione della CNA locale, sono molto attivi. Molti di questi peraltro rinunciano alla cittadinanza cinese perché si sentono profondamente italiani. Ora è chiaro che il ritardo è politico ed è un ritardo politico nazionale ancora prima che locale, perché ci sono degli ostacoli molto, molto forti a garantire i diritti di cittadinanza ai residenti stranieri nel nostro paese, e tutto questo non facilita naturalmente i meccanismi di inclusione nell'establishment, nella politica, nelle associazioni e così via.
È molto interessante anche questo passaggio, ed è interessante il passaggio della lettera ripresa da Buzz Prato, dove c'è scritto: il cosiddetto distretto parallelo non esiste, una sorta di definizione artefatta e strumentale per generare un noi contro voi. E poi c'è scritto: lo sfruttamento e l'illegalità non sono un fenomeno etnicamente confinato. Noi, andando in procura ieri, lo abbiamo scoperto osservando il lavoro della procura in questi giorni, i 41 arresti di ieri, una banca illegale gestita da un cinese per servire gli interessi di Camorra e 'Ndrangheta su uno scenario europeo. Questo ci racconta di una cosa estremamente complessa e articolata e interconnessa. Però Daniela Toccafondi, la grande domanda che fa il vescovo Nerbini è: la città è disponibile a dire no, a rinunciare a quella parte di proventi che arrivano dall'illegalità? Lei in qualche modo nella divisione pubblico-privato la risposta ce l'ha già un po' data, però forse sta accadendo qualcosa di diverso: il procuratore Tescaroli, una nuova giunta comunale, i segnali di novità che Bressan pure ricordava. Forse siamo di fronte a una stagione nuova? Non lo so, Daniela Toccafondi, ci dica lei.
Ma io lo spero e veramente lo auspico, diciamo, e ben venga questo documento della cura e del vescovo, che ha messo proprio il dito nella piaga, perché in effetti ci vuole una nuova consapevolezza etica, una nuova assunzione di responsabilità morale e comunitaria. E conosco tanti pretesi che questo ragionamento lo fanno, e non è che sia proprio così un posto dove tutti sono purtroppo Prato ha delle dimensioni così grandi per cui anche un piccolo fenomeno assume l'importanza che assume a Prato. Però io conosco molte persone che sono integre, diciamo, moralmente, che non hanno affittato i capannoni, hanno preferito non avere questo introito familiare pur di fare una cosa giusta, e credo che questo possa essere un obiettivo che si può diffondere con maggior consapevolezza, soprattutto se un'istituzione come la Chiesa Cattolica lo mette a nudo con un documento scritto. Quindi io spero davvero che ci sia un rinnovamento positivo per la città, perché io li conosco molto bene, anche alcuni imprenditori cinesi che ormai sono 20 anni che sono qui, sono persone affabili con i quali si dialoga in maniera molto positiva, e direi che hanno anche voglia di fare. Io ci sono tantissimi episodi dalle culle termiche all'ospedale alle autoambulanze, cioè c'è anche una voglia da parte della parte sana della comunità cinese di essere integrati e essere diciamo in dialogo aperto con la città. Io sono d'accordissimo che non ci sia etnia nelle cose, per cui credo proprio che non si debba classificare certe azioni negative con la comunità cinese in toto, perché da tanto tempo alcune realtà sono realtà di tutto rispetto, che hanno assunto personale cinese ma anche personale italiano, aziende belle da vedere e stabili, e che fanno del bene, quindi contribuiscono al PIL del territorio. Quindi non vedo perché si debba additare. Spero ci sia questo rinnovamento positivo per la città, perché potrebbe essere foriero di nuove opportunità di sviluppo.
Ha fatto bene a ricordarlo, se no si fa veramente di tutto un fascio, e questo non è mai corretto. Alessandro Formichella, il documento della Curia è in qualche modo capace di dare la briva di una nuova stagione, secondo te?
Sì, io penso che questo abbia sollevato, cioè abbiamo messo a nudo un po', come è stato detto anche adesso, che insomma bisticcio, il re è nudo, e va benissimo, anche perché il vescovo Nerbini che proviene dalla nostra storia ben definita anche nel mondo, insomma, ecclesiale, aveva già fatto alcuni documenti precedenti che già andavano in questa direzione. A dire alcune cose, però, io vorrei che si puntualizzasse non tanto sui fattori etico-morali, perché questi non appartengono, secondo me, scusate, perdonatemi, alla questione giudiziaria. Ok? Allora, andiamo un po' sui numeri. Noi abbiamo in Italia, sto parlando dei dati nazionali ovviamente, più recente abbiamo un import dalla Cina di 530 miliardi circa. Ok? La Cina sta avanzando sempre di più con grandi imprese anche sui porti nazionali. Ci sono grandi operazioni anche delle forze di polizia europee, come ultima è stata quella in Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo individuare anche i fenomeni dentro la complessità di questi, di questo ragionamento. Non è un'isola, non è un'isola Prato, è un pezzetto, una parte che, come è venuto fuori nelle 41 provvedimenti di custodia cautelare e arresti domiciliari di ieri mattina, ha interconnessione e connessione con tutta l'Europa ed oltre, ben oltre l'Europa. Tra l'altro l'azione di ieri arriva dopo l'arresto, se vi ricordate, fu fatto in Spagna di un noto, se non sbaglio, se non mi ricordo male, di un noto appunto boss cinese, che tra l'altro risiedeva in Viale Montegrappa. Allora, dobbiamo, secondo me, indirizzare e individuare anche questi numeri. Poi andiamo su Pronto Moda. Un oggettino che noi troviamo al mercato delle cascine a Firenze, piuttosto che al mercato di qualsiasi nostro comune toscano o italiano, che viene su circa 20 euro, ha un margine lordo tra il 20 e il 30% e un ricavo utile, questi sono i dati più o meno emergono, fra l'8 e il 10%. Fate un po' i conti. Vediamo quanto ci voglia per stare dentro quel mondo, quanto sfruttamento ci dovrebbe essere per portare, pensate un po', in un oggetto a quel prezzo sul mercato. E pensate che appena un mese fa io, Marlotto 1, via Toscana, ero lì davanti a una delle aziende dove su di Cobas facevano vertenza, manifestazione e presidio, e avevo con me a un metro persone dalla Spagna, persone dal Messico, persone da Sud America a fare contratti di acquisti enormi di materiale confezionato da portare in vendita in un altro continente. Io credo che bisogna fare attenzione a non farne accademismo di questa questione. Sono assolutamente d'accordo con chi dice di non farne tutto un erba un fascio, e sono assolutamente convinto di questo. Conosco realtà positive e positivissime di tutto il mondo, diciamo, sia cinese ma anche pakistano, albanese, eccetera.
Ma
proprio per salvaguardare anche la parte migliore, la parte buona, che ci vuole un'azione concreta sull'altra. E Pescaroli penso sia il procuratore, anche per esperienza, per affinità, per sensibilità, che si stia battendo moltissimo su questa linea, intensificando anche progetti e protocolli molto molto utili, molto interessanti.
Le istituzioni virtuose a Prato, le istituzioni dell'università, un sistema culturale, museale, teatrale importante, il vescovo che dice delle cose, una nuova giunta comunale, le attività produttive che stanno dietro, per esempio, all'innovazione, come non avviene in tanti posti in Italia. Insomma, Massimo Bressan, le carte da giocare ci sarebbero?
Sì, sono molte. Voglio anche però precisare una cosa ora rispetto all'intervento di Formichella. No, non si tratta solo di magliette da pochi euro, cioè diciamo le stime della subfornitura a conduzione cinese che viene fatta per i grandi marchi toscani e italiani della moda è di circa 500 milioni di subfornitura di fatturazione l'anno. Quindi si tratta anche, perché altrimenti, ma non è colpa di Formichella, diciamo, altrimenti non si inquadra bene di che cosa si sta parlando. Si tratta di un comparto industriale che ha sia dei livelli, come anche accade anche nel tessile, di livelli di, diciamo, di produzione di qualità medio-bassi, ma che ha anche dei livelli alti che producono e contribuiscono a creare fatturati molto importanti nel sistema della moda in crisi, perché purtroppo italiano e toscano. Bene, questo chiudo. Poi, dopodiché, noi abbiamo una società che va avanti con generazioni di ragazzi. Ora vi ricordo anche un altro dato, cioè Prato ha circa 200.000 abitanti. Questi 200.000 abitanti sono fatti di 145.000 italiani, e 145.000 italiani sono la popolazione di Prato del 1971. Tutto il resto sono stranieri, in gran parte cinesi, ma non solo. Cioè questo sistema, questa società locale sarebbe ferma, sarebbe, diciamo, regredita, sarebbe immobile se non avesse avuto questo input, come tutta la società italiana. Sappiamo quanto siamo vecchi, siamo tutti caratterizzati da una geriatria incombente, ma senza questo grosso componente, le scuole, la sanità, in parte anche la cultura, io lo vedo anche nel teatro, abbiamo tantissimi progetti con le scuole, abbiamo tanti progetti di carattere sociale, di inclusione, e i ragazzi stranieri sono presenti, sono protagonisti, sono assolutamente parte della società locale. Quindi tutto questo va riconosciuto e accelerato, perché è la normalità. Quello che non è normale è parlare di tradizione, parlare di identità e parlare di una italianità che non esisteva e non esiste nemmeno ora, in quanto pura ed essenza. Quindi bisogna fare i conti con la diversità, imparare a conoscerla e conviverci. Quindi questa è, diciamo, l'unica strada onesta che possiamo percorrere.
Lasciatemi ricordare l'appuntamento di domani, il 17 di giugno alle ore 19 ai Giardini della Passerella a Prato, il prezzo dello sfruttamento, la moda di lusso, il pronto moda ai distretti, cosa c'è dietro le filiere, con Cecilia Bacci, giornalista RAI, autrice del podcast Che Lusso, Laura Fasani del Post e Francesca Ciuffi di Sudcobas. Questo appuntamento che ci sembrava importante segnalarvi. Saluto e ringrazio le nostre ospiti, i nostri ospiti. Daniela Toccafondi, grazie davvero per essere grazie stata con noi, grazie a Massimo Bressan, grazie ad Alessandro Formichella. La newsline prosegue tra pochissimo. Restate con
ciao,
noi.
Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro, per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9, 19 e 30, sabato 15, 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra, e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo. Percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea, in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it.
Controradio.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Alle 9:10 minuti ancora in Newsline vogliamo raccontarvi di Animatori, un percorso formativo per le nuove generazioni, intensivo e dedicato a giovani artisti e artiste che desiderano trasformare la propria creatività in una professione. Salutiamo Renzo Boldrini per Giallo Minimal Teatro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Un corso che nasce con questo obiettivo e a chi è rivolto? Come si articola, Boldrini?
Allora, si articola così, questo corso che è possibile grazie alla Regione Toscana e fondi FSE, che appunto è un corso alta formazione inquadrato nel sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile di qualità nello spettacolo dal vivo, recito come scritto nell'avviso pubblico, è rivolto appunto, come hai già detto, ad artisti o comunque a persone che hanno questo tipo di desiderio e hanno fatto anche delle piccole sperimentazioni su sé rispetto al fare, essere azione scenica, ed è rivolto a ragazzi e ragazze che stanno fra i 18 e i 35 anni, domiciliati o residenti in Toscana. E noi appunto abbiamo l'opportunità di fare questo corso che è di 324 ore di formazione, sono 54 giorni di lavoro dal 1 settembre al 18 di novembre per 10 partecipanti, che ha appunto l'obiettivo di lavorare sulla dimensione dell'attualità del teatro, ma appunto con delle specializzazioni. Una è quella delle nuove generazioni, ci saranno dei focus particolari soprattutto sugli spettatori i ragazzi della prima infanzia, della prima adolescenza, e quindi per loro, ma anche con loro. Cioè, il corso prevede anche incontri con esperti di lavoro, non solo per il lavoro scenico, ma anche per attivare un laboratorio di carattere formativo. Non solo, si chiama appunto Animatori perché l'idea è quella di formare persone in grado di spendere la propria professionalità all'interno del luogo deputato di questo lavoro,
certo,
che è evidentemente il teatro, ma anche rispetto alla dimensione territoriale, nelle scuole, nelle biblioteche, cioè utilizzare la teatralità come strumento per trovare spazi di lavoro e occasioni di lavoro, diciamo, nella scena pensata come il territorio, scusami, come una scena diffusa.
È davvero un'occasione importante, lo ribadiamo, perché la partecipazione è completamente gratuita e appunto consiste anche in un alloggio gratuito, la borsa di residenza e poi la connessione con il sistema dello spettacolo dal vivo del territorio.
Assolutamente, la residenza, il corso è gratuito, offriamo alloggio a chi appunto si iscrive e segue il percorso formativo, c'è una borsa di studio giornaliera di 25 giorni, ma non solo, noi abbiamo concepito un pool di artisti che vengono, formatori che vengono appunto a seguire il percorso di Animatori, che sono persone che non solo hanno, come dire, delle caratteristiche specifiche. Ne cito uno su tutti, Fabrizio Montecchi, che non è un operatore e nel mondo delle ombre cinesi è come dire uno qualsiasi, è uno dei massimi esperti mondiali, per fortuna ce l'abbiamo in Italia, per fortuna ha accettato di venire a fare un percorso da noi, ma sono anche soggetti che già lavorano dentro il sistema teatrale, c'è Giuditta Mingucci che si occuperà della drammaturgia delle nuove generazioni, che è la direttrice del Festival Segnali, abbiamo il direttore del Centro Piccionaia Carlo Presotto di Vicenza e il direttore Simone Guerra del Centro di Teatro per Ragazzi e Giovani, riconosciuto dal Ministero delle Marche, quindi c'è già anche, come dire, chi fa questo percorso ha anche la possibilità di incontrare fattivamente e continuamente già un pezzo di sistema teatrale e farsi conoscere per le proprie capacità, oltre che farsi formare da questi soggetti. Inoltre il percorso è sostenuto non solo da noi di Giallomare, ma anche dal Centro di Produzione Elsinor a Firenze, gestisce il cantiere Florida in via Pisana.
Elsinor e Giallo Minimal Teatro, un progetto realizzato, finanziato nell'ambito del programma regionale FSE più Toscana 2021-2027. Come ricordavamo, diamo un ultimo parametro di riferimento, un corso che si svolgerà dal 1 settembre al 18 novembre, come ricordiamo, e che vede la conclusione delle iscrizioni, delle presentazioni, delle candidature il 15 di luglio. Giallomare.it per tutte le informazioni. Grazie a Renzo Boldrini per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.
Andiamo a Lucca in conclusione della nostra newsline, perché vogliamo raccontarvi il ritorno del Festival della Sintesi nella sua 11ª edizione, ideato da Alessandro Sesti, promosso dall'associazione Dillo in Sintesi, una manifestazione unica nel panorama nazionale, celebre, approfondisce il valore delle brevità intelligenti. Salutiamo il presidente del comitato scientifico Giorgio Simonelli in collegamento. Ben trovato Simonelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
Docente di storia della radio e della televisione, cinematografia didattica per lungo tempo all'Università Cattolica di Milano, collabora con Rai 3 in numerosi talk, si occupa attraverso pubblicazioni di comunicazione cinematografica e radiotelevisiva. Simonelli, ci aiuti davvero a capire il valore positivo, no, della sintesi in un mondo in cui la brevità sta in qualche modo sottraendo sostanza, ma non in questo caso?
No, perché la sintesi non è quello che comunemente oggi si pensa, cioè l'essere brevi, l'essere veloci, l'essere puntuali. Ecco, la sintesi è la capacità di condensare concetti, racconti, posizioni anche complesse, senza perdere di vista appunto la profondità e la complessità delle cose, ma semplicemente concentrando nel migliore dei modi quello che è essenziale, però senza, ecco, ripeto, senza trascurare mai la complessità, le differenze, le sfumature, perché si pensa appunto che oggi essere sintetici voglia dire colpire nel segno perché si è bianchi o neri. In realtà invece fare sintesi vuol dire essere in grado di cogliere anche nella sintesi tutte le sfumature di un pensiero, di una posizione, di una riflessione. Questo è la sintesi, che è merce rara, preziosa e non così facile da realizzare come si pensa, un po' superficialmente.
E questo verrà dimostrato attraverso incontri, dibattiti, grandi ospiti e anche due premi, due occasioni per valorizzare la professionalità in questo ambito di due figure differenti. Ce le vuole anticipare?
Sì, sono Enzo Iacchetti e Lucia Goracci. Sono stati scelti per la loro carriera, soprattutto. No, Iacchetti oggi è noto per tutta una serie di attività, ma a noi piace ricordare che il successo di Iacchetti nasce da uno scherzo, nel senso migliore della parola, nel senso dello scherzo culturale, era quello delle canzoni bonsai, cioè un esperimento, una sperimentazione. Ovviamente legata anche all'improvvisazione del luogo in cui avvenivano, ma insomma, il fatto che si giocasse, ecco, qui nel senso più profondo della parola, si giocasse a costruire una canzone in forma estremamente ridotta. Poi ovviamente anche la partecipazione importante a Striscia la Notizia, che è un luogo di sintesi, come abbiamo anche già detto altre volte, avendo già premiato in anni passati Ricci. E poi ovviamente Lucia Goracci, perché lì c'è un tema, secondo me personalmente, ma in generale soprattutto sta molto a cuore, che è quello del telegiornale, che è un luogo di sintesi estrema, perché bisogna racchiudere il mondo in 30 minuti, a volte anche in 15, e all'interno di questa sintesi c'è un'ulteriore sintesi, che è quella della produzione del servizio giornalistico, del servizio realizzato nel corso di un collegamento. Ecco, allora lì si tratta proprio di condensare. Pensate a quello che è successo in una giornata in Medio Oriente, in una giornata in Ucraina, in una giornata, adesso parliamo dei teatri di guerra perché sono i più delicati, ma anche in una giornata a New York, in una giornata a Washington, in una giornata a Parigi, ecco. E quindi lì ci sono dei tempi dettati rigorosamente, 90 secondi, un minuto e mezzo appunto. Ecco, lì bisogna condensare all'interno di un luogo che è già un luogo di condensazione, che è il telegiornale. Abbiamo scelto Lucia Goracci perché si trova in una situazione estremamente delicata, dovendo fare questo lavoro complicatissimo in una situazione che è di per sé complicata, che è quella di un teatro di guerra, uno dei più cruenti teatri di guerra oggi purtroppo esistenti, e che svolge questo lavoro con grande passione e anche con grande coraggio. Ecco, il premio è al coraggio della sintesi.
Il coraggio della sintesi, quello che cerchiamo in qualche modo anche di portare avanti noi quando spieghiamo ai nostri interlocutori, alle nostre interlocutrici, gli intervistati, no? Che un minuto e mezzo, due minuti, se fatti bene, hanno un grandissimo potere divulgativo e di formazione anche del pensiero. Però, come diceva lei e ribadiva, deve essere una brevità intelligente, saputa usare. usare, creare e costruire per arrivare a questo obiettivo. E allora noi ricordiamo l'appuntamento del festival che torna a Lucca dal 17 al 20 giugno tra la Casa del Boia, la Chiesa di Santa Maria Bianca, il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il premio si terrà, la consegna, il 20 giugno alle 18:30. grazie davvero a Giorgio Simonelli per essere stato con noi.
Grazie a voi e vi aspettiamo al festival, ovviamente, da tutti al festival. Buona giornata. Out of the sky for you, stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Alle 9:26 minuti termina qui la nostra newsline, ci risentiamo con gli aggiornamenti e la cronaca alle 12:45. Rimanete però anche aggiornati sui nostri canali crossmediali a partire da controradio.it. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Where are some horns with a video machine? Keep your slaves to be. this from mine. Those who have and who have not, those who are with and those who are without, and dangle jumps like a donkey's carrot. Play.